Grazie, fratello Neville. Il Signore ti benedica. È di certo un privilegio essere qui stasera. Sono tanto felice che Dio ci abbia permesso di farlo. Sono un po' intimorito dalle macchine fotografiche. Mi piace. Vai, prendile. Questo va bene. Le tengo d'occhio. Sono consapevole d'esse. E ciò va bene. Va bene. Ora fa piuttosto caldo. Abbiamo avuto due messaggi straordinari dal Signore. E ora ho pensato stasera, visto che ci sono qui molti miei amici che devono fare un lungo percorso, alcuni di loro molto a sud, in Kentucky. Vedo qui il fratello Welch Evans e la sua famiglia da Tifton, Georgia. Ho incontrato qua fuori gente dalla California. Ci sono alcuni qui che vengono dalla Germania e da luoghi diversi che arrivano in questo piccolo luogo per servire il Signore. E vedo la sorella Nelly Cox. Penso che sua suocera e gli altri siano qui, i quali forse stasera i miei amici qui faranno ritorno per molte miglia in Kentucky, Georgia, giù nel Tennessee, su in Ohio. Un amico qui, il fratello Ted Deudler, viene dalla lontana Phoenix, Arizona. Ci sono molti di loro qui, altri, se solo potessi nominarli, che oggi sono venuti a farci visita. Al 90% di loro non ho neppure stretto le mani. Vedo i miei amici da Chicago e proprio da ogni parte. Quante persone ci sono qui che provengono da fuori città? Alzate le mani. Il 90% dell'uditorio. Ora è composto da diversi amici che provengono da chiese differenti di tutta la nazione. E stamane ho predicato a lungo, ho pregato per i malati fino all'una e trenta, perciò sono un po' rauco e prima devo predicare un po' per far entrare, per così dire, quella che chiamiamo seconda marcia. Ecco il fratello Lee Whale. Non ho fatto altro che stringergli la mano, uno dei miei associati, la Chiesa Battista dell'Ohio. Sei tu, Bean? Non ti ho ancora sentito dire Amen, altrimenti ti avrei riconosciuto. Tutti conoscono il fratello Bean ed io so che abita fuori città, perciò non so proprio da dove vieni ora, fratello Bean. Borden, Indiana. Siamo davvero lieti di avervi tutti qui. E ora non vi tratterrò molto a causa delle moltissime miglia che dovete guidare. Stasera vorrei poter portare ognuno di voi a casa con me. Dico davvero. Devo partire verso le 3, tra le 3 e le 4 di mattina, e io vorrei potervi portare con me. Vedo qui il mio amico e sua moglie dell'Argenson. Non sei tu l'uomo che eravamo al quale il Signore parlò l'altra sera e disse queste cose qui dentro? Pensavo fossi tu. Mi guardo intorno e scorgo amici nuovi e vecchi. Quindi Dio conosce gli intenti del mio cuore, che vorrei arrivare a visitarvi e portarvi a casa mia e tenere una bella conversazione, ma uno di questi giorni lo faremo, dove non dovremo dire dobbiamo sbrigarci, dobbiamo andare a prendere i bambini, qualcuno è malato, sarà tutto finito allora in quel grande giorno. Spero che ci incontreremo molte altre volte. Ora è mia intenzione, ora, mentre ora sto aspettando il Signore, trovare la mia direzione. Ora, martedì avrò bisogno della preghiera più di quanto ne abbia mai avuto bisogno in vita mia. Vi chiederò di pregare per me. Io avrò bisogno delle vostre preghiere. Siate certi di pregare per me. La direzione in cui gira il vento martedì può significare tanto per me e per la Chiesa e per la causa di Cristo. Perciò siate certi di pregare per me. Ora, dunque, finché non trovo in quale direzione andare, cosa fare, aspetto il Signore. Durante quel tempo sarò qui nei pressi del tabernacolo, dentro e fuori, per predicare, pregare per i malati e fare tutto quel che posso. Noi vogliamo un certo giorno, se il governo non ci ferma, vogliamo costruire una chiesa qui, una bella chiesa, dove possiamo avere capienza di posti a sedere, un'area principale e una balconata e così via. Così sarà una chiesa molto gradevole, con aria condizionata, affinché la gente possa stare comoda, ascoltare i servizi, se ci permettono di farlo. Speriamo di sì. Ora pregate per noi. E ora stasera ci avvicineremo all'argomento che ho promesso stamane, se il Signore vuole, su cui parlare stasera. E sarà più o meno insegnamento a causa della voce. Stasera voglio parlare su 5 identificazioni definite della vera Chiesa dell'Iddio vivente. 5 definite rivendicazioni della vera Chiesa, anzi, identificazioni della vera Chiesa. Ora, prima di avvicinarci a questo grande e potente argomento, chiederò una parola di preghiera. Chiederò al nostro pastore, fratello Neville, se vuole avvicinarsi e offrire la preghiera sulla parola di Dio, mentre noi tutti, per cominciare, andiamo a San Matteo, il 16° capitolo, il 18° versetto. San Matteo 16:18, mentre il fratello Neville si fa strada per la preghiera di consolazione.
Our Heavenly Father, we're thankful tonight for this another privilege and opportunity that's granted to us through thy great everlasting mercy. We're thankful tonight for the tug and the pull and the leadership of the Holy Spirit. We appreciate our God that you're that God that came down to be in us and yes, with us to the end of this world. Father, the great problems and the trials of tomorrow will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other, enough until there will be unity between us until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry granted that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days which are to be the testing upon my brother and our brother, and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly before thee, O Lord Jesus, Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing.
Amen.
Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick and hast redeemed the lost and hast been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat and bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds. And, oh, God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen.
Questo ha tutto il volume che occorre? È al massimo? È al massimo? È questo il microfono giusto. Potete sentirmi bene? Potete sentirmi laggiù, in fondo? Bene, ottimo. Vorrei leggere ora dal libro di Matteo, 16° capitolo e il 18° versetto. Inizierò con il 17° versetto. E Gesù rispondendo gli disse: Tu sei beato, Simone, figliuol di Giona. La carne ed il sangue non t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Possa Dio aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. La parola chiesa, riguardo a ciascuno di questi argomenti che ho scelto stasera, sui quali cercare di parlarvi, uno di essi è: che cos'è la chiesa? Chi l'ha fondata? Qual è il suo messaggio? Come ne diveniamo membri? E possiamo andare in cielo senza esserne membri? Ora, ognuno di questi soggetti potrebbe protrarsi per delle ore per studiarlo a fondo, ma voglio solo toccare alcuni punti fondamentali per esporre ciò che è la vera Chiesa. E ora voglio che prendiate le vostre Bibbie. Ora, in primo luogo, la parola Chiesa stessa significa i chiamati fuori. Ora, Israele non era la Chiesa di Dio finché essi erano in Egitto, essi erano il popolo di Dio, e in seguito, quando Dio li chiamò fuori d'Egitto, divennero la Chiesa di Dio perché erano i chiamati fuori. Ora, oggi questo rimane ancora lo stesso. La parola Chiesa significa i chiamati fuori, coloro i quali sono stati chiamati fuori, separati, resi differenti. Ora, nell'Antico Testamento, la Chiesa riconosciuta era chiamata il Regno di Dio. Il regno di Dio. Ora sto prendendo questo dalla cronologia della Bibbia. Nell'Antico Testamento la Chiesa era chiamata il regno di Dio. In altre parole, Dio è un re e la Chiesa è il suo dominio, il regno di Dio. L'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento è chiamata l'impero messianico. Oh, mi piace questo, messianico. In altro modo, l'impero del Messia, in cui il Messia governa e regna. Niente barriere confessionali né nulla. Il Messia regna nel suo impero. Non è questo un pensiero meraviglioso? Impero messianico. Perciò la Chiesa non è un'organizzazione, la Chiesa non è un'adunanza di persone, la Chiesa è il popolo di Dio che è stato chiamato fuori dal mondo per servire in un altro regno. Bisogna dire questo. Alcuni mesi fa mia moglie ed io stavamo andando al centro commerciale e abbiamo trovato una cosa strana per la strada. C'era una donna che indossava una gonna. Difficile, voi non ci credereste, ma noi realmente ne abbiamo trovato una. E mia moglie mi disse, ebbene, guarda quella, dissi, deve essere una cristiana, è troppo diversa, è una vergogna. Allora sorse la domanda, perché è così, Bill, che noi, quali cristiani, e questa fede nella quale crediamo, perché succede che costringiamo le nostre donne a indossare vestiti, ad agire in quel modo? Non lo fanno le persone delle altre chiese? Indossano quegli abiti così, gli abiti immorali. E perché così? Non si direbbe che loro siano immorali. Dissi, questo è vero, non posso giudicare nessuno, ma a vederle sono riconosciute dai loro frutti. Forse in realtà non commettono il crimine, però su di esse c'è uno spirito che le spinge all'immoralità. Ora, Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, quando quel peccatore dovrà rispondere per aver commesso adulterio, chi ne sarà il colpevole? La donna che si è mostrata. Puoi essere pura come un giglio per quanto riguarda la virtù, ma se ti sei presentata davanti alla gente in una condizione immorale, sebbene sei innocente dell'azione, hai indotto un uomo a pensare male di te, allora è colpa tua. Gesù disse che sarai colpevole di aver commesso adulterio, e un'adultera non entrerà in cielo. Ma quando viaggio intorno al mondo, trovo che ogni nazione ha il suo proprio spirito e tutte le nazioni sono controllate dal diavolo. Tutti i governi sono governati dal diavolo. La Bibbia ha detto così. Lottano, fanno guerra e lo faranno fino a quando Gesù verrà. E allora egli stabilirà un regno in cui non ci sarà guerra. Satana però disse che tutti i regni del mondo erano suoi e che avrebbe fatto ad essi quel che voleva, proprio di fronte a Gesù Cristo. Ed essi sono tutti strumenti di Satana, regni di Satana. Satana disse a Gesù, io te li darò se tu ti prostrerai e mi adorerai. Gesù sapeva che nel millennio li avrebbe ereditati, perciò disse, vattene da qui, Satana. Sapeva che Dio gli avrebbe dato tutti i regni e sarebbero stati i suoi e che tutti saranno un solo regno. Quando voi andate in Germania trovate uno spirito tedesco, andate in Inghilterra trovate uno spirito inglese. Andate in Svezia, trovate uno spirito svedese. Andate in Francia, trovate uno spirito francese. Venite in America, trovate uno spirito americano. Qualche tempo fa a Roma mi fermai a Sant'Angelo e volevo vedere le catacombe e con mia sorpresa e con rimprovero, quale americano, stando davanti al cancello delle catacombe dove si entrava, era scritto alle donne americane si prega di indossare abiti e onorare i morti prima di entrare qui. È terribile! Quando una nazione sprofonda tanto in basso, quando arriviamo a quel punto. Perciò, vedete, perché una volta chiesi a una donna, sei una cristiana? Lei disse, sono americana, certo che lo sono. Questo non ha niente a che fare con ciò. Una sera il fratello Bosworth chiese ad una, disse, sorella, sei cristiana? disse, ti farò capire, ogni sera accendo una candela. Come se questo avesse a che fare col cristianesimo, accendere una candela. Il cristianesimo non consiste in tali cose simili. E la Chiesa di Dio non consiste in invenzioni del genere. Ora, quello che rende le donne... Noi non forziamo mai le donne a fare ciò. Non forziamo i nostri uomini a non bere, a non giurare. Predichiamo soltanto il Vangelo e stabiliamo il modello della Bibbia. Molti uomini che vengono alla fede pentecostale e alla fede della santità entrano e professano di esserlo, quando nel loro cuore non lo sono. Molte donne fanno la stessa cosa. Noi non diciamo loro che devono farlo, diamo loro solo l'esempio. Diciamo loro quel che dice la Bibbia e se sono nate da uno spirito celeste, allora il loro spirito non è più americanizzato, non è più germanizzato, è celestializzato, dove nel regno di Dio, perché noi siamo in un altro regno, un regno di Dio dove esistono decenza, santità e potenza. Noi abbiamo accesso al nostro Re. Teniamo un colloquio con Lui ogni volta che vogliamo fare appello a Lui. Non abbiamo nessun altro intercessore, nessun altro mediatore tra il Re e noi, tranne quell'unico uomo, Cristo Gesù. Perciò viviamo in un regno. Ed esso, nella cronologia della Bibbia, è chiamato il messianico, regno messianico. In altre parole, dove il Messia governa in ogni vita nel suo dominio, governando le vite del suo popolo, un popolo chiamato fuori da ogni condizione sociale, riunendoli in un gruppo e lo chiama la sua Chiesa, oppure i suoi chiamati fuori. Non è questa una cosa meravigliosa? Ora, Israele era il popolo di Dio finché, troviamo ciò in Atti 7:38, se volete annotarlo, che allora essi erano chiamati la Chiesa di Dio, poiché erano stati chiamati da Dio, fuori d'Egitto, fuori dal mondo, al di fuori dalle altre chiese, al di fuori dalle altre religioni, per camminare solo con Dio. E ora, oggi, la Chiesa di Dio è la stessa cosa, chiamata fuori da ogni cosa del mondo, chiamata fuori da ogni culto religioso, chiamata fuori da ogni denominazione religiosa, chiamata fuori da ogni organizzazione religiosa per camminare con Dio, non essendo governata da un vescovo, ma essendo governata da Cristo, in questo regno messianico nel quale viviamo. Cristo è il Re, Cristo è il solo. Ora, Cristo è il capo di questo, Cristo è il capo di questo regno messianico. E non potete organizzare un regno del quale Cristo sia il capo. Non potete denominare un regno nel quale Cristo è il capo, poiché Cristo è Re, e non potete prendere dagli intelletti di un uomo e formare un'organizzazione nella quale Cristo governi. Perciò qualsiasi compagnia, qualsiasi gente, qualsiasi gruppo di uomini che cerchi di organizzare il regno di Dio sta procedendo contrariamente al Re, e se procede contrariamente al Re sarebbe contro il Re. Perciò se è contro il Re sarebbe anticristo. Ciò è molto duro. Se avessi un po' più di voce, ve lo renderei più chiaro. È anticristo. E se avrete pazienza con me per alcuni minuti, ve lo proverò. Uno spirito anticristo cerca di prendere delle persone e chiamarle da organizzazione a organizzazione, organizzandole insieme, il che non è mai stata la volontà di Dio. La gente si è sempre lamentata con me perché io colpisco così duramente le organizzazioni. Non sono le persone là dentro che colpisco, è quello spirito dominante che induce la gente a pensare che noi siamo il popolo. Il popolo di Dio è il suo popolo chiamato fuori. Credo che si siano in ogni denominazione. Potrebbero essere cattolici, potrebbero essere protestanti, potrebbero essere giudei, potrebbero essere qualsiasi genere di chiesa. Ma la vera chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo. Ora voi non potete organizzare il corpo mistico di Cristo. Ora ogni persona che viene a Cristo, esce dal mondo, entra in Cristo, entra nel suo corpo mistico e siete un membro di quel corpo quando siete introdotti in questa chiesa, chiamati fuori e battezzati in questo corpo mistico. Lo capite? Non metodista, non battista, non pentecostale, non nazareno, non pellegrino della santità, non cattolico, ma il corpo di Gesù Cristo. Lo riprenderemo un po' più a fondo in altre questioni tra alcuni minuti, quando passeremo nelle parti più profonde di ciò. Tuttavia, il corpo di Cristo è la Chiesa. Ora, egli lo paragonò in molte parabole come ad un marito e moglie. Egli chiama la Chiesa la sposa, e la sposa non è più, e lo sposo non è più a lungo due persone, sono una. Lei è carne della sua carne e ossa delle sue ossa. E quando dunque un uomo o una donna sono chiamati nel corpo mistico di Cristo dallo Spirito Santo, essi divengono pienamente membri di questo corpo quando sono riempiti con lo Spirito Santo. Poiché Dio prese lo Spirito da Cristo, risuscitò il suo corpo e lo pose sul suo trono e inviò lo Spirito Santo per formare il corpo mistico di Cristo, il quale sarà unito alla cena delle nozze, alla venuta del Signore. Non potete organizzarlo, è un mistero. Gesù disse a Nicodemo, il vento soffia dove vuole e tu non sai dire da dove è venuto né dove va. Così è di ognuno che è nato dallo Spirito. Non siete capaci di comprenderlo? Viene da qualche parte. E non è metodista, non è battista, non è pentecostale, non è di nessuna organizzazione, è una nascita, nato nel regno di Dio. Ora, cercare di organizzarlo, allora lo porta all'anticristo, perché tutto quello che è contro l'insegnamento di Cristo è anticristo. Ora, dove ebbe inizio questa organizzazione? Gesù, quando era sulla terra, non organizzò mai nessuna chiesa. Egli parlò di una chiesa futura, ma non organizzò mai nessuna chiesa. Non ci fu mai una chiesa organizzata per centinaia d'anni dopo la morte dell'ultimo apostolo. E la prima chiesa organizzata che sia mai stata sulla terra fu la Chiesa Cattolica Romana. Ora, io ho i padri preniceni, il libro dei martiri di Fox, gli scritti di Giuseppe Flavio, le epoche primitive di Pemberman e molti dei grandi scrittori antichi. E in nessun luogo è mai stato scritto su nessuna pagina di storia dove ci fosse mai stata una chiesa organizzata fino a che la Chiesa Cattolica Romana si fosse organizzata. Ed essa divenne un'organizzazione la quale era contraria a Dio. Ora, se una tale cosa stesse arrivando Oh, vorrei poter farvi recepire questo. Se stesse arrivando una simile cosa e fosse un tal grande anticristo, non dovrebbe Dio prevederlo se egli è lì Dio infinito? Se egli è infinito, non saprebbe che queste cose sarebbero in arrivo? E se una tale cosa orribile non avvertirebbe la sua Chiesa in anticipo? Ora, spero che voi comprendiate bene il motivo per cui colpisco non la gente nelle organizzazioni, ma le organizzazioni nella loro disposizione. In ognuna d'esse non può esserci nient'altro che anticristo. Ora voi dite, aspetta un minuto, pensavo non predicasse nient'altro che la Bibbia. Lasciamo allora che lo dica, la Bibbia.
Let us turn now and read a while. Turn with me to Revelation, the 17th chapter.
Andiamo ora e leggiamo un po'. Andate con me in Apocalisse al 17° capitolo. Questa è la rivelazione di Gesù Cristo alla sua Chiesa, la Chiesa chiamata fuori. Apocalisse 17, e cercheremo di fare questo il più in fretta possibile. Ora, però fate attenzione mentre leggiamo. A me, uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e parlò meco dicendo, vieni, e io ti mostrerò la condannazione della gran meretrice che siede sopra molte acque. Ora, questo è tutto simboleggiato perché è una rivelazione di Gesù Cristo suggellata. Lo sapevate? È una cosa nascosta, può solo essere rivelata, non per via di una mente intellettuale, ma rivelata dallo Spirito Santo mediante i doni dello Spirito. Chi ha sapienza conti il numero della bestia. Chi ha sapienza, il dono di sapienza. Faccia questo e faccia quello. E questa è la rivelazione. Ora, chiunque sa che quando una donna è simboleggiata nella Bibbia, ciò si riferisce ad una chiesa. La chiesa di Cristo è chiamata la sposa. Paolo disse, io vi ho sposati a Cristo come una casta vergine. Ora, qui stiamo parlando di una donna grande che è una donna di cattiva fama. Vieni e io ti mostrerò, disse l'angelo a Giovanni, la condannazione della gran meretrice che siede sopra molte acque. Ora, la donna che siede sopra molte acque suona molto mistico, ma è tutto qui. La Bibbia lo spiega. Ora, voltiamo al 15° capitolo, così possiamo, cioè il 15° versetto piuttosto, dello stesso capitolo, così potete vedere quel che significano le acque. Poi mi disse, le acque che tu hai vedute dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Perciò le acque sulle quali la donna stava seduta al di sopra, lei aveva il controllo di nazioni, popoli, moltitudini e lingue. Lei, una donna, controllava tutto, una donna di cattiva fama. Ora, se una donna è di cattiva fama, se noi sapessimo che una donna fosse chiamata così nel naturale per una donna, noi sapremmo che lei è stata infedele verso suo marito. Ecco in che modo lei sarebbe definita. Quindi lei fingerebbe di vivere fedele ad un uomo e vivrebbe infedele verso di lui. Esatto. Ebbene, quindi costei è la Chiesa che dice che Cristo è suo marito e la dottrina di lei è contraria al suo insegnamento. Lei è una meretrice e lei ha il controllo di popoli e moltitudini e nazioni. Vieni ed io ti mostrerò la sua condannazione. Ora abbiamo il quadro. La quale hanno fornicato i re della terra e del vino della cui fornicazione stati inebriati gli abitanti della terra. Che cos'è fornicazioni? Impurità. l'essere impuro. Lei è una meretrice, in lei c'è dell'impurità, e tutta la gente ricca del mondo, il re e i grandi uomini delle nazioni e moltitudini hanno commesso fornicazioni con lei, hanno preso del suo male. Vedete dove sta arrivando, vero? Capite? Ora, io non sono responsabile per aver scritto questo, però sono responsabile se non lo insegno. Ora, stiamo parlando della Chiesa. Ora, se starete attenti mentre andiamo un po' avanti. Ed egli mi trasportò in spirito in un deserto, ed io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto. Fatemi prendere questi simboli mentre procediamo. Ora, scarlatto è rosso. Rosso in un senso è un buon colore. Rosso in un altro senso è un colore di cattiva fama. Luce rossa, un colore di pericolo. Di colore scarlatto. Lei era vestita di colore scarlatto. Rosso, prostituta. Ed era seduta sopra una bestia. Una bestia nella Bibbia significa potenza. Se notate, molti ministri li vedo che approvano col capo, esatto, perché sono dottori della Bibbia. Una bestia significa una potenza. Vediamo queste bestie della Bibbia di Apocalisse 13 e di Daniele che salgono dall'acqua, bestie, potenze che salgono d'infra i popoli. Ma avete notato, in Apocalisse 13, quando gli Stati Uniti salgono, è la sola bestia nella Bibbia che sale, la quale non esce dalle acque. La Bibbia ha detto che essa saliva dalla terra, dove non c'erano popoli. Quello era questo nuovo regno. Ed era simile a un agnello, però dopo un po' parlava come il dragone. E questa nazione deve succedere. Prima o poi faranno un errore ed eleggeranno l'uomo sbagliato. Susciteranno un Giuseppe, anzi un faraone che non conosce Giuseppe. Lo si è tentato prima e se falliscono questa volta lo rifaranno. Alla fine verrà. La Bibbia ha detto così. Ora, non sono un politico, entrambe le parti sono corrotte. Io ho dato il mio voto a Gesù Cristo, egli è l'unico a cui sono interessato. Ma vi dico, fareste meglio a pulire i vostri occhiali ora, se vi aspettate un po' di libertà per i vostri figli. Non so quanto sia vicino. Pregate. Bene, avendo osservate, ed egli mi trasportò in spirito in un deserto, ed io vidi una donna, chiesa, posta sopra una bestia di colore scarlatto, bestia di color scarlatto, piena di nomi di bestemmia, ed avea 7 teste e 10 corna. 7 teste. Qui, più avanti, essa ha detto le 7 teste che erano sulla bestia sono 7 colli sui quali la città siede. Ora, quale città è edificata sopra 7 colli? Roma, esattamente, una città posta su 7 colli, una chiesa, una donna, una prostituta che avrà il controllo del mondo con i suoi poteri. Ebbene, è proprio così chiaro come leggere il giornale, capite? Certamente. Ora, e quella donna che era vestita di porpora e di scarlatto, la donna, la chiesa, ricca, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Ditemi dove una di loro abbia mai pagato l'imposta sul reddito. Ditemi dove sono tassate in alcunché. Fanno quello che vogliono. Eppure Dio ha dei figli là dentro. Certamente li ha. Proprio lo stesso. La pentola non può dire nero al bollitore. Molte volte i protestanti dicono, ebbene i cattolici hanno assassinato questo, quello, l'altro. Chi ha ucciso Joseph Smith? Non sono d'accordo con lui, ma egli aveva diritto al suo insegnamento quanto me per il mio, qui in America. E la Chiesa metodista ha assassinato Joseph Smith. Quando entrate a Salt Lake City, beh, sposto un enorme cartello. Voi metodisti, fate attenzione ai grilli mormoni. Esatto, la chiesa metodista ha sparato a Joseph Smith. Protestanti, perciò non gridate contro i cattolici. Osservate, solo alcuni minuti, la Bibbia lo dirà pure. Pietre preziose, perle, aveva una coppa d'oro in mano piena dell'abominazione, delle immondizie, delle sue fornicazioni, le sue dottrine, ciò che lei aveva diffuso. I re della terra lo bevevano. Chiunque potesse credere ciò potrebbe credere alle pillole di vitamine del fratello Jajar, per cui voi potete spruzzare dell'acqua su una donna che è stata sposata a un uomo per 30 anni ed ha avuto un mucchio di figlioli e farla ridiventare una vergine e quella notte spedirla ad un letto nuziale con suo marito. Chiunque potesse credere che l'acqua santa farà ciò può credere qualsiasi cosa. Proprio così. Ma i re della terra commettono tali cose simili. È così che si possono vivere e avere un sentimento tranquillo. Giù nel vostro cuore sapete che siete corrotti. Prendete il sangue di Gesù Cristo per purificarvi. Ma ora notate, lei fu la prima chiesa organizzata. La Bibbia ne parla qui. E in su la sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Ora osservate, noi tutti siamo d'accordo e gli stessi libri dei Romani, gli stessi libri dei cattolici sono d'accordo che quella è la Chiesa romana. I loro stessi libri sono d'accordo con questo. Io ho quello che è intitolato I fatti della nostra fede, solo che appartiene ad un prete. Una cattolica si era convertita alla mia, il cui figlio era prete, e lei mi donò il libro. Poi lui la convinse a tornare in chiesa. Lei voleva riaverlo ed io non glielo permisi. L'ho tenuto come prova, volevo sapere ciò di cui parlavo. Quando dico qualcosa, devo conoscerlo. Dio mi riterrà responsabile per questo. E ricordate, lei era chiamata Mistero Babilonia. Sappiamo che è la Chiesa Cattolica Romana. Ma notate, lei è la madre delle prostitute. Che cos'è una prostituta? La stessa cosa che è lei, la meretrice. Ora, da dove provengono queste organizzazioni? Ecco la loro madre. Per cominciare, ecco quel che esse sono. Allora voi dite, quella è l'anticristo. È vero. Se dunque quella è anticristo, che ne è allora delle nostre organizzazioni? Proprio come prostitute e meretrici sono la medesima cosa. Commettono adulterio, commettono fornicazioni, accettano cose false a causa dell'opinione e degli intelletti degli uomini. Come ha detto la Bibbia, insegnano per dottrine i comandamenti di uomini. Ecco quello che oggi viene chiamato Chiesa, che è contro il regno di Dio. Come nell'Antico Testamento, Dio voleva essere re su Israele prima che divenisse una Chiesa, ed egli era re. E sebbene avessero un profeta, Samuele, un buon uomo, e quando egli lo disse loro se volessero un re, essi però vollero essere come tutti gli altri, volevano essere come i filistei. Ecco cosa succede alla gente protestante, essi non lo lasceranno stare a sufficienza, essi proprio quando in passato lo Spirito Santo scese su di loro 40 anni fa e la potenza cominciò a uscire ed essi presero a danzare, ad acclamare, a parlare in lingue, non lo vollero lasciare stare così, dovettero organizzarlo. Poi si presentò uno e li chiamarono un concilio generale, si presentò un altro con un po' di luce sul nome Gesù Cristo e li chiamarono le nuove domande e li scacciarono. Poi portarono loro un'organizzazione chiamata APDGC, le Assemblee Pentecostali di Gesù Cristo. Ci fu tra loro un piccolo contrasto se egli verrà su un cavallo bianco o come stesse venendo, e ne organizzarono un'altra chiamata APDM, Assemblee Pentecostali del Mondo. Oh, mai, mai. Poi si fece avanti la Chiesa di Dio. Allora essi si staccarono dalla profezia, si organizzarono organizzarono ancora. Ogni volta che lo fate, uscite dalla volontà di Dio. Uno spirito anticristo. La Chiesa di Dio è libera. La Chiesa di Dio non è delimitata da nessun confine, perché da mare a mare è di Dio. Ogni essere umano sotto la terra appartiene a Lui. Qualunque cosa lui fosse, nella cattolica, protestante o qualunque cosa sia, Dio ricerca quelli con un cuore onesto, e siamo salvati per fede credendo a lui. Questa è la Chiesa. Ora capite, la Chiesa non è un'organizzazione, e ogni volta che vedete l'organizzazione, ricordatevi, sta scritto sopra anticristo. È qui nella Bibbia, è tanto chiaro quanto io so leggerlo. Io ho molti preziosi amici seduti qui che appartengono all'organizzazione. Non dico che siete anticristo, non vi sto chiamando così, ma dietro l'intera cosa, e sembra che il diavolo l'abbia distorto talmente che voi siete costretti ad avere qualcosa di simile, altrimenti non vi lasceranno neppure predicare. È la stessa cosa che hanno le nazioni. Non si può essere un uomo senza una nazione. Dovete avere una nazione da qualche parte. Dovete essere un americano, tedesco o qualcos'altro. Capite? È tutto travisato. Così in realtà un vero cristiano nato di nuovo è quasi un vagabondo. Agli occhi del mondo è un rinnegato, ma agli occhi di Dio è prezioso. Vorrei che avessimo tempo di andare ad Ebrei 11 e vedere come quei guerrieri della fede, come Abramo uscì e si definì pellegrino e straniero, diceva che questo mondo era la sua dimora, però egli peregrinava in cerca di una città il cui architetto e fabbricatore era Dio. E se noi, essendo morti in Cristo, ci riteniamo progenie d'Abramo e siamo eredi per lui tramite la promessa, e che cosa ci rende ciò? Pellegrini e vagabondi. Quando Israele uscì d'Egitto, c'era Moab, il grande paese organizzato. C'era pure Esaù, il grande paese organizzato. Ed ecco Israele, un non denominazionale che venne avanti. Tutte e due fondamentalmente nella parola. Ricordate, Balaam offrì lo stesso sacrificio che offriva Israele, 7 altari, il requisito di Dio, 7 sacrifici puri, 7 montoni che parlavano della venuta di un giusto. Fondamentalmente erano entrambi giusti, fondamentalmente parlando. Ma ciò che Balaam mancò di vedere, lui mancò di vedere quel soprannaturale in mezzo ad Israele, quel gruppo interdenominazionale, nessun posto a cui andare, erano erranti, ma erano sulla loro strada da qualche parte. Ecco la condizione in cui si trova la Chiesa del Dio vivente oggi. Essa non è organizzata per quanto riguarda il mondo, ma è unita, non da legami di organizzazione, ma dalla potenza e dallo Spirito di Gesù Cristo, tramite legami d'amore. Fa sì che un metodista e un battista si diano colpetti affettuosi sulla spalla e dicano: mio prezioso fratello, quando afferrano che non è loro possibile camminare assieme senza essere d'accordo. Le persone dicono: sei un cristiano? Sono un battista. Questo non risponde affatto alla domanda. Sono un cristiano? Sono un pentecoste. Non risponde alla domanda. Se sei un cristiano, sei una creatura nata di nuovo, sei in un mistico regno di Dio. I tuoi occhi non sono sulle cose di questo mondo, ma sulle cose di sopra. Ed ecco, quando sei nella Chiesa, quella è la Chiesa. Non è un'organizzazione, non può mai essere un'organizzazione. Date ascolto alle mie parole. La Chiesa dell'Iddio vivente non può mai essere un certo gruppo, non può essere un'organizzazione, deve essere un corpo mistico, lo Spirito Santo. Se abbiamo un altro po' di tempo lo approfondiremo. Ora, capite adesso che significa Chiesa? Chiesa significa un gruppo di chiamati fuori, un popolo chiamato fuori, che è governato unicamente dal re di questo regno messianico. Oh, non è meraviglioso? Mi piace questo quando l'ho letto nel oggi e quando è detto là il regno, l'impero messianico. Lo scrittore l'ha presentato impero messianico. Lo scrittore ha anche detto, non c'è una tale cosa come la Chiesa dell'Iddio vivente che si sia mai organizzata. L'organizzazione è qualcosa che è stato adottato a, per prendere il posto di. Ecco esattamente in che modo tutte queste false dottrine furono introdotte per prendere il posto del vero. Ecco perché la donna aveva in mano una coppa delle immondizie della sua abominazione. Ora, voi capite, non sto dicendo i pentecostali sono tanto colpevoli quanto i cattolici o i pellegrini della santità, o i nazareni, o i battisti, o i metodisti. Ma in tutte quelle chiese denominazionali Dio ha figli, essi fanno parte di questo mistico regno. La sola cosa che essi aspettano è di vedere che avvenga qualcosa che attirerà i loro cuori in ciò. Sono lieto di sapere stasera che stanno venendo dall'est e ovest, nord e sud, tirandosi fuori per adorare, aspettando la venuta del Signore. La Bibbia ha detto che l'avrebbero fatto negli ultimi giorni. È esattamente così. E ha detto sarebbero corsi dall'est all'ovest, nord e sud, cercando la vera parola di Dio. Una fame non di pane e acqua, ma da ascoltare la parola di Dio. Vogliono che voi vieni unisciti a questo. Vieni unisciti a questo. Non c'è niente a cui unirvi. Nel regno di Dio non c'è una sola cosa a cui puoi unirti. È un'esperienza di nascere nella Chiesa, non l'essersi uniti in essa. Ora, posso continuare un po' di più su ciò in un minuto. Ho alcune altre scritture annotate qui, ma adesso passiamo al secondo concetto, così possiamo provare di finirlo tutto. Chi l'ha fondato, cioè questo corpo mistico? Chi ha cominciato questo? Gesù Cristo. Ed è egli è il capo di questo corpo mistico, né il re al di sopra che opera la sua propria volontà nel suo dominio. Non il controllo d'un vescovo o il controllo del consiglio d'una chiesa, bensì di un re che è il Messia stesso che opera nel suo proprio dominio. Quando cominciò questo a Pentecoste? Non l'organizzazione pentecostale, l'esperienza pentecostale. Ecco quando comincia con voi. Egli ha parlato della venuta adesso, ha detto ciò che avrebbe avuto luogo, ha detto che esso sarebbe venuto. Ora, se vogliamo, possiamo andare in Luca 24 capitolo, 49 versetto, e possiamo vedere qui, cominciare a leggere alcune scritture, così queste persone che stanno prendendo questo possono annotarlo. Luca 24:49. Vedremo quel che gli ha detto. Ed ecco, io mando sopra voi la promessa del Padre mio, or voi dimorate nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti della virtù da alto. Ora, egli promise di una chiesa futura, un regno futuro. Ora, andiamo proprio in Atti 1:8. Ora, ricordate, egli parlò pure in Matteo 16:18 di su questa roccia egli avrebbe edificato la sua chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Prenderemo quello tra alcuni minuti mentre proseguiamo nell'altro argomento. Atti 1:8. Ma voi riceverete la potenza dopo lo Spirito Santo, il quale verrà sopra voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme, Giudea, Samaria, infino all'estremità del mondo. Un futuro regno di testimoni. Testimoni della sua risurrezione, testimoni della sua potenza, testimoni di lui, d'essere vivo. Voi siete i miei testimoni. Ora, Atti 1:8. Poi troviamo pure in Efesi, al primo capitolo, 22esimo versetto, per voi che l'annotate, proprio ce n'è molto da annotare, ma solo per precisarlo, per verificarlo che state, lo capiate. Bene, il 22esimo versetto di Efesi, al primo capitolo, avendogli posta ogni cosa sotto ai piedi, cioè Cristo, e avendolo dato per capo, sopra le cose, alla Chiesa, la quale è il corpo d'esso, è il compimento di colui che compie tutte le cose in tutti. Chi ha fondato questa Chiesa? Gesù Cristo. Nessun vescovo, nessun gruppo d'uomini, nessun papa, assolutamente nessun potere costituito dall'uomo, ma Gesù Cristo parlò d'essa essere il suo regno che stava per venire in potenza. Alcuni qui presenti, 16esimo capitolo di Matteo, io vi dico in verità che alcuni qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio venire in potenza. Appena pochi giorni dopo ciò, egli fu crocifisso e lo Spirito Santo discese. Alcuni qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. I giudei gli chiesero, ristabilirai in questo tempo il regno? Egli disse, non sta a voi di sapere il tempo, la stagione, ciò che il Padre ha posto nella sua propria mente, ma voi riceverete potenza, Atti 1, voi riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo verrà su voi. Voi riceverete potenza dopo che sareste fatti un vescovo, dopo che sareste fatti un predicatore, dopo che sareste fatti un papa, dopo che sareste fatti un sacerdote. Voi riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo verrà su voi. Quella è la testimonianza che Dio si stava aspettando. Una testimonianza dopo che è venuto lo Spirito Santo. Non una testimonianza che io sono un vescovo, non una testimonianza che io sono pastore, ma una testimonianza di che cosa? Del Re risorto. Ecco la vera Chiesa dell'Iddio vivente. Bene. Ed anche in Colossesi 1, 17 e 18, intanto che ci siamo, potremmo leggere questo. Colossesi 1, 17 e versetto 18. Ed egli che è avanti ogni cosa e tutte le cose consistono in lui, ed egli stesso è il capo del corpo, della Chiesa, che egli è, egli dico, che è il principio, il primogenito dai morti, a ciò che in ogni cosa tenga il primo grado. Chi è il capo di questa Chiesa? Gesù Cristo. Di quale regno si tratta? Del regno messianico. La Chiesa, non un'organizzazione, una Chiesa, un corpo mistico in cui Cristo è il capo. Oh, mi piace questo, camminare nello Spirito, obbedire al Re, stolto per il mondo, prezioso nel cospetto di Dio, camminare nello Spirito, incompresi, derisi, presi in giro. Tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni. Se hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi, chiamato il maestro del maestro dell'edificio, Beelzebub, quanto più chiameranno quelli dei suoi discepoli. Ma voi camminate nello Spirito, voltando le spalle alle cose del mondo, non essendo bloccati da nessun impedimento. Colui che il Figlio ha reso libero è davvero libero. Amen. Quella è la Chiesa dell'Iddio vivente. Ecco chi l'ha fondata. Vediamo ora nei testimoni in Atti 1:8, egli disse, voi sarete miei testimoni dopo che lo Spirito Santo verrà su voi. Che cos'è la Chiesa? Il corpo mistico di Cristo. Chi l'ha fondata? Il Signore Gesù stesso. Non fu fondata a Roma, né fu fondata in Inghilterra da John Wesley, né fu fondata da Calvino, né in America, la Battista, da John Smith, né fu fondata in California dai pentecostali. Fu fondata da Gesù Cristo, il Re del Regno Messianico. Ecco da chi essa fu fondata. Egli è il Re, vuole essere il Re, vuole governarci, vuole essere il Signore. Le persone lo lasciano entrare, dicono, gli permette accetterò d'essere Salvatore, però non lasceranno che Lui sia Signore. Signore significa padrone, sovrano. Entra nel mio cuore, Signore, salvami dall'inferno, ma non dirmi cosa fare. Questo è l'atteggiamento delle persone. Ecco il motivo. Non meraviglia che la Bibbia abbia detto: tutte le tavole sono diventate piene di vomito. Sapete cos'è il vomito? Come il cane torna al suo vomito. Se queste organizzazioni non hanno funzionato la prima volta ed io dovette vomitarle, ritornare ad esse, vi faranno vomitare ancora. Egli disse: vorrei che tu fossi fervente o freddo, poiché sei tiepido. Ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Poi date nausea allo stomaco di Dio ed egli vi vomita. Ditemi un'organizzazione che sia mai caduta, la quale sia sorta nuovamente. Indicatemi attraverso la storia dove una l'abbia mai fatto. Se un uomo sorgerà con un ministero, Dio benedirà quell'uomo. Per prima cosa sappiate che egli cambierà subito idea. Si metterà tra gli uomini e ne farà un'organizzazione, e questo la ucciderà subito. Esaminate le storie e trovatene una che si sia mai sollevata. Non una, poiché ciò è tutto uno spirito anticristo fra la gente. Come Mosè, e loro volevano qualcosa che potessero fare da sé. Signore, abbiamo avuto tanti membri quest'anno. Che differenza fa quanti membri avete? Noi non cerchiamo membri di chiesa, cerchiamo membri del corpo di Cristo che sono nati nel regno di Dio. Non da volontà d'uomo, ma dalla volontà di Dio. Non per mezzo dello spirito dell'uomo, l'intelligenza dell'uomo. Paolo disse: io non sono venuto a voi con la saggezza dell'uomo, sono venuto a voi con lo spirito di Dio e la potenza della sua risurrezione, affinché la vostra fede non si basi nella saggezza o le parole incantevole d'uomo, ma nella potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Ecco in che cosa egli era venuto. Dio ci aiuti che noi realizziamo la stessa cosa. Ora, non vogliamo trascorrere troppo tempo su ciascuno. Voglio ora scoprire qual è il messaggio di questa Chiesa. Che cosa dovrebbe insegnare questa Chiesa? Qual è il suo messaggio? Il primo messaggio che ricordo che questa Chiesa, il corpo mistico, insegnerà sarà il ravvedimento. Andiamo di nuovo a Luca 24, solo per un momento. Luca 24 capitolo. La prima cosa che la Chiesa deve fare è ravvedersi, ed essa insegnerà il ravvedimento. Ora, Gesù preparandosi a partire, questo è l'ultimo capitolo, quando egli sta preparandosi a lasciare la terra. Luca 24, 46. Cominciamo col 46 versetto. Ed egli disse loro: così è scritto, e così conveniva che il Cristo sofferisse, e al terzo giorno risuscitasse dai morti, e che ravvedimento e remissione dei peccati. Oh, voglio che questo penetri, perché fra un minuto arriverò a questa remissione dei peccati. Ravvedimento verso Dio e il rimettere dei peccati si predicasse nel suo nome fra tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Ecco il messaggio della Chiesa, la testimonianza del messaggio. Ravvedimento e remissione dei peccati devono essere predicati a tutte le genti. Ciò comincerà da Gerusalemme. Oh, gloria! Da dove ebbero inizio le organizzazioni? Gerusalemme? No, Signore! Da Roma! Che cosa ebbe inizio a Gerusalemme? Il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nel nome di Gesù per la remissione dei peccati, ravvedimento verso Dio. Quello cominciò a Gerusalemme e deve andare a tutte le genti. Alleluia! Lo capite? Conveniva che Cristo soffrisse, hanno detto le scritture. Egli è colui di cui il profeta parlò. Egli è colui intorno al quale è rivolta l'intera Bibbia, coinvolta intorno a lui. Di certo, egli saprebbe ciò che dovrebbe essere insegnato, saprebbe ciò che dovrebbe essere compiuto. Ed egli disse, ravvedimento e remissione dei peccati devono essere predicate a tutte le genti quale testimonianza, cominciando a Gerusalemme. Ora, l'organizzazione ebbe inizio a Roma, la chiesa dell'organizzazione ebbe inizio a Roma, proseguì in Germania per Martin Lutero, avanti in Inghilterra per Wesley, avanti negli Stati Uniti per John Smith, California per Pentecoste. Ma la Chiesa ebbe inizio a Gerusalemme, ravvedimento verso Dio e il battesimo nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, ebbe inizio a Gerusalemme e dovrebbe, disse lui. Non disse che avrebbe raggiunto tutti, dovrebbe cominciare, dovrebbe andare in tutto il mondo, dovrebbe essere predicato, ma se ne ebbe pochissimo. Eppure è ciò che egli disse, il suo messaggio, cioè il messaggio della Chiesa. Mostratemi la Chiesa che lo insegna. Ditemi dov'è. Non la trovate. Ora, Gesù è re, il secondo messaggio. Gesù è re e vive per sempre. Matteo 28:20. Gesù è re e vive per sempre. Ecco cosa la Chiesa dovrebbe insegnare. Matteo 28:20, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Or ecco, io sono con voi sempre, infino alla fin del mondo. È così? Ebrei 13:8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ecco il messaggio della Chiesa, fare la sua opera, dimostrare la sua risurrezione e dare testimonianza. Ora, Atti 5:32, dove vediamo se essi lo avevano oppure no. Mentre andiamo, Atti il quinto capitolo, 32 versetto. E noi gli siamo testimoni di queste cose che diciamo, ed anche lo Spirito Santo, il quale Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Si deve testimoniare, Giovanni 14:12, egli dà l'insegnamento quello che la Chiesa dovrebbe fare. In Giovanni, il 14 capitolo e il 12 versetto, vedremo ciò che dice. Giovanni 14:12, così leggiamolo, lo renderemo ufficiale. Bene, Giovanni 14 e il 12 versetto. In verità io vi dico che chi crede in me farà anche le opere le quali io fo, anzi ne farà delle maggiori di queste, perciò che io me ne vo al Padre. Ecco il messaggio della Chiesa, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, che vive nella Chiesa, re della Chiesa, risorto dai morti, lo stesso ieri, oggi e in eterno, che compie le stesse opere, facendo le stesse cose che Gesù fece. Ecco il messaggio della Chiesa. Se la Chiesa non insegna ciò, insegna una falsa teologia. Questo è quello che Gesù comandò loro di predicare. Cos'altro sarà? Come sapremo se queste persone dicono, ebbene, io sono un credente? Vediamo qual era il suo ultimo incarico per la sua Chiesa, per i credenti. Marco 16. Prendiamo Marco, il 16 capitolo, e scopriremo quale fu il suo ultimo messaggio alla Chiesa. E vedremo allora se stiamo seguendo accuratamente il suo incarico. Marco 16, cominciamo al 14 versetto. Ultimamente apparve agli 11, cioè dopo la sua risurrezione, mentre erano a tavola. Ecco l'incarico per la Chiesa ora. Ascoltate, l'ultimo incarico. Verificheremo noi stessi se siamo credenti, cioè se siamo in questa Chiesa o no. Ultimamente apparve agli 11 mentre erano a tavola e rimproverò loro la durezza del loro cuore, la loro incredulità e durezza di cuore, perciò che non avevano creduto a coloro che l'avevano veduto dopo la sua risurrezione, dopo essere stato risuscitato. Qualcuno lo aveva visto. Qualcuno cercava di raccontare loro riguardo a ciò, ed essi non ci credevano. Se questa non è la stessa cosa di oggi. Noi sappiamo che Egli vive. Abbiamo in noi la testimonianza del Suo Spirito. Vediamo la Sua potenza muoversi sopra gli uditori e su decine di migliaia di persone e discernere i loro pensieri e cuori, proprio esattamente come quando Egli era qui, come la Bibbia ha detto, la parola di Dio, ed Egli è la parola di Dio. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. La parola di Dio è più acuta che qualunque spada a due tagli e giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito e delle giunture e della midolla, ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Cristo, le opere che faccio io le farete pure voi. Vedete, Lui che lo compie. Quanti hanno visto Lui farlo? Certo, sappiamo che lo fa. Egli vive qui, Egli è nei nostri cuori. Essi non ci credono, non ci credevano allora, non ci credono ora. Credono che Egli morì e ciò pose fine alla cosa. E noi abbiamo una specie di cosa storica che un tizio alcuni anni fa è risuscitato ed ha stabilito una chiesa e scritto un catechismo, e questo è quello su cui facciamo affidamento. Quello è pagano, esatto, nessuna verità in quello. Oh, io non dico verità, l'uomo potrebbe averlo fatto, l'uomo potrebbe essere stato sempre così sincero, ma Dio non controlla la sua chiesa in tal modo, non l'ha mai voluto. Quando chiesero un re, Samuele li convocò e disse questo, disse: voglio chiedervi qualcosa, sono io mai venuto meno? Vi ho mai chiesto del vostro denaro? Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore tranne quello che era giusto? Dio non vuole che abbiate un re, vuole essere Lui il vostro re. Dissero: oh Samuele, certo hai ragione, tu sei un buon profeta, non ci hai detto nient'altro che la verità, non ci hai mai chiesto l'elemosina. Quelle cose sono vere, ma noi vogliamo essere come gli altri, vogliamo lo stesso un re. Samuele disse: ciò vi causerà angosce e turbamenti, andrà, si prenderà i vostri figli e le vostre figlie e gli li corromperà nelle cose che gli farà. Lo farà e lo fece, ma tuttavia vollero un re. È così che fanno oggi. Oh, dobbiamo avere qualche sorta di nome attaccato a noi. Dobbiamo dire alle persone quando ci chiedono: siamo metodisti, battisti, dite solo che siete cristiani, proprio così, simili a Cristo. Dopo che egli fu risorto dai morti, non lo credettero e disse loro: fate attenzione al grande incarico. Andate in quanto del mondo? Oh, pensavo solo a Gerusalemme. Qualcuno ha detto: questi segni arrivarono solo fino a Gerusalemme. Per tutto il mondo è predicato l'Evangelo. Quanti sanno che cos'è l'Evangelo? Non la parola. Paolo disse: l'Evangelo non è venuto a noi soltanto in parola, ma mediante la potenza e la manifestazione dello Spirito Santo. L'Evangelo è la potenza di Dio per far operare alla parola ciò che essa dice che farà. Predicate l'Evangelo in tutto il mondo. Predicate l'Evangelo solo alla gente bianca, o solo alla bruna, gialla, nera, ad ogni creatura. Amen. Ogni creatura. Credete che vuole dire questo? Un giorno ho visto Dio confondere un toro. Ho visto Lui indurre i calabroni a non pungere. L'ho visto risuscitare una opossum che era sdraiata morta per tutta la notte. Ogni creatura! L'Evangelo farà effetto su qualunque cosa domandiate. Voi dite: questo è sbagliato, fratello Brenner. Non è sbagliato! Gesù disse a quell'albero: sì, maledetto, d'ora in poi nessuno mangi da te. E l'Evangelo fu predicato a quell'albero. Amen! Mi sento religioso proprio ora. A ogni creatura! Amen! Predicarlo a che cosa? A ogni creatura! Oh, se solo avessimo potuto avere tempo per queste cose! Ora, chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Oh, io credo, sono battezzato. Ottimo, buono, bene. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Chi non avrà creduto, sarà condannato. Oh, sono lieto d'essere un credente. Aspettate un minuto. È una congiunzione che unisce la frase. E questi segni... Oh, pensavo che voi non credeste nel segno. Queste sono le stesse parole di Gesù. Discutetene con lui. Questi segni accompagneranno, non forse sì, a volte lo faranno, accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora vedremo se credete o no, vedremo se la vostra organizzazione crede o no. Esse potrebbero dire di credere. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ebbene, essi negano quei segni? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanto? Essi cacceranno i demoni nel mio nome. E voi che non credete nella guarigione divina, voi, chiese, questo è registrato, voi comprendete. Non sto parlando solo a voi, qualcun altro lo sentirà. Gridate che credete in Dio e credete nell'incarico che la vostra Chiesa è incaricata di portare il Vangelo. E la primissima cosa è la guarigione divina. Quale fu la prima cosa che Gesù disse ai suoi discepoli quando li inviò? Matteo 10:1. Sanare i malati, cacciare i demoni. Quale fu l'ultima cosa che gli disse alla sua chiesa? Sanare i malati, cacciare i demoni. Alfa e Omega, Beniamino e Ruben, primo e ultimo, colui che era, che è e che verrà, la stella del mattino, la radice, il rampollo di Davide. Alleluia! È lui, sì signore! Questi segni li accompagneranno, che credono, nel mio nome cacceranno demoni, solo a Gerusalemme? Per tutto il mondo, ad ogni creatura. Dice così la Bibbia? Ecco ciò che essa ha detto. Quello è il messaggio della Chiesa. L'Evangelo a tutto il mondo, ad ogni creatura, per ognuno che crede. Questi segni accompagneranno, cacceranno i demoni nel mio nome, parleranno nuovi linguaggi. E voi, poveri nazareni, vi chiamate un gruppo di gente delle lingue. Voi non starete nemmeno seduti in chiesa accanto a loro. Non è terribile? Che farete quando andrete in cielo? Gesù morì parlando in lingue. Essi dissero, egli parlò e parlò in un'altra lingua. Certo lo fece. Egli ha parlato in ebraico. Non è vero. Questo non è uno scritto ebreo. Egli parlò in un linguaggio celeste. Quando Abele offrì il suo agnello sulla roccia, quando l'agnello stava morendo, lui gli stava tagliando il collo, un simbolo di Cristo, molto addietro, nel giardino d'Eden. L'agnellino belava in un'altra lingua mentre moriva. Ciò simboleggiava come la sua lana, essendo bagnata col suo stesso sangue. Ciò simboleggiava il Figlio di Dio, appeso là al Calvario, fatto a pezzi con i nostri peccati, morente che parlava in un'altra lingua. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è il messaggio della Chiesa. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove. Ecco quello che egli disse. Ecco il messaggio della Chiesa. Ecco cosa egli comandò alla Chiesa di fare. Cacciare i demoni, parleranno in lingue nuove. Torranno via i serpenti ed avvegna che abbiano bevuto alcuna cosa mortifera, quella non farà loro alcun danno. Mettono le mani sopra gli infermi e si staranno bene. Questo è l'incarico della Chiesa. Ecco la vera Chiesa credente. E questo insegnato nei metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici, luterani, nazareni, pellegrini della santità? No, Signore, essi lo negano. Gloria! Perché sono organizzati e non possono farlo. Ci sono molti membri là dentro che credono ciò, ma non possono dire nulla in proposito, perché sarebbero scomunicati. Quello è lo spirito anticristo che li ha organizzati. La Chiesa dell'Iddio vivente è nata libera dallo Spirito di Dio. Non ha bisogno d'alcuna denominazione. Essi seguono il re del regno messianico. Non devono prendere le parole della gente. Sono nati liberi, affrancati dal Figlio, che li ha resi liberi davvero. Questi segni li accompagneranno. Questo Evangelo sarà predicato. Chi lo predicherà? Dio può prendere gli ignoranti. Dio può suscitare le pietre, quali figli d'Abramo. Dio può fare qualsiasi cosa voglia. Egli è Dio, ed è così che egli lo compie. Quando egli venne, non chiamò mai Caiafa, non chiamò mai un solo sacerdote, non chiamò mai un solo teologo, egli prese pescatori, pastori e gli ignoranti incolti. La Bibbia ha detto che Pietro e Giovanni erano entrambi ignoranti incolti. Egli però poté dare loro e operare attraverso loro il regno di Dio e confondere gli occhiamenti dei savi e dei potenti. Essi dissero, essi presero in considerazione che erano uomini ignoranti e incolti, però si doveva prestare loro attenzione perché erano stati con Gesù, perché essi avevano il suo spirito su di sé. Agivano come agisce Lui, facevano le cose che fece Lui, esattamente ciò che gli disse che avrebbe avuto luogo, il regno messianico. Oh, quanto sono lieto per queste cose! Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Certamente i segni li accompagneranno. Ora, un'altra cosa che questa Chiesa insegnerà sarà la guarigione divina, il messaggio della Chiesa. L'ho appena citato, Matteo 10, quando egli inviò la Chiesa. Andiamo in Matteo 10:1 e scopriamolo solo un minuto. Osservate quel che Gesù disse quando ordinò la sua Chiesa e la cominciò. E poi chiamate a sé i suoi 12 discepoli e diede loro potestà sopra gli spiriti immondi da cacciarli fuori e da sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Il primo incarico alla sua Chiesa, l'ultimo incarico, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Chi avrà creduto sarà battezzato. Permettetemi di citarlo nel modo in cui dovrebbe essere, il senso analizzato in dettaglio. Andate in tutto il mondo e in ogni nazione e dimostrate la potenza dello Spirito Santo. Chi avrà creduto a questo e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi lo rinnega sarà condannato. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Metteranno le mani sopra i malati ed essi staranno bene. Cacceranno i demoni, parleranno nuovi linguaggi. Questi saranno i segni che li accompagneranno. L'ultimo versetto disse, ed essi ritornarono, operando il Signore con essi, confermando la sua parola per i segni che li seguivano. Ecco com'era la prima Chiesa. E sentite, Gesù disse, io sono la vite, voi siete i tralci, e se un tralcio produce la vite, e quella vite porta l'uva, il prossimo tralcio che spunta porterà precisamente ciò che ha portato il primo tralcio. Oh, voi dite, fratello Branham, ma beh, guarda tutte queste chiese, quelle sono viti innestate. Ora, si può innestare un agrume, si può prendere un'arancia ed aggiungervi un limone ed esso crescerà. Questo è quanto voi uomini avete innestato e queste organizzazioni sono ciò che l'uomo ha innestato, è sempre un limone. Esso crescerà perché è venuto fuori nel nome di Chiesa. Ma lasciate che vi dica, semmai quest'albero mette fuori da sé un altro ramo, esso porterà un'arancia. E semmai la potenza di Dio fa spuntare un'altra Chiesa, sarà un'altra Pentecoste e sarà scritto un altro libro di atto a seguito, proprio così, perché la Chiesa di Dio. Gesù disse, io sono la vite, voi siete i tralci, voi non potete portare frutto in voi stessi, però io metto me stesso nel tralcio. E quale genere di frutto porterà? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se sorge la seconda chiesa, il mistico corpo di Cristo avrà gli stessi segni. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io sarò con voi anche in voi. In ogni tralcio fino alla fine del mondo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questa è la Chiesa dell'Iddio vivente. Ecco chi essa è. Ecco il genere di testimoni che egli ha. Ora, inoltre, la Chiesa deve insegnare il battesimo. È necessario essere battezzati. Quello è stato l'incarico. Gesù lo disse qui in Marco 16, lo tratteremo proprio. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato? In primo luogo credere e poi essere battezzati per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E inoltre lo Spirito Santo verrà. Sarà un insegnamento della Chiesa, poiché Gesù disse in Luca 24:49, ci siamo proprio vicini. Perciò andiamo a questo solo un secondo. Il 49esimo versetto qui, leggiamo il 46esimo e il 47esimo, esaminiamo il 49esimo. Ed ecco, io mando sopra voi la promessa del Padre mio, or voi dimorate, o aspettate, dimorare significa aspettare, nella città di Gerusalemme, finché voi siate rivestiti della potenza da alto. Se Cristo non permise ad un gruppo di uomini che avevano camminato con Lui per 3 anni e mezzo di andare a predicare alcun Vangelo, anzi, non poterono predicare alcun Vangelo finché non avessero atteso lo Spirito Santo, la Chiesa oggi deve fare la stessa cosa. Aspettate lo Spirito Santo! Non molto tempo fa in Oregon parlavo con una signora cattolica. Lei disse, ebbene, intende dirmi che quel mucchio di idioti laggiù dove lei stava predicando e che schiamazzano e gridano e continuano così, vuole dire che costoro saranno in cielo e governeranno in cielo? Io dissi, sì signora. Lei disse, ebbene, noi non crediamo simili sciocchezze. Dissi, perché voi non credete alla parola di Dio. E lei disse, noi crediamo che Maria intercede per noi. Dissi, questo è assolutamente pagano. Lei non è mai stata una dea, è una donna. Madre di Dio, come potrebbe Dio avere una madre? Ave Maria, Madre di Dio, come potrebbe Dio avere una madre? Lei ha portato il Figlio di Dio, Cristo Gesù. Nessuna donna è un creatore, lei ritiene il seme dell'uomo. L'uomo non è un creatore, Dio crea la vita. È soltanto la procedura dell'ordine che Dio dispose per portare figli. Lei, nessuna madre di Dio. Dio non può avere una madre, perché Egli non ha avuto nessun principio di giorni né fin di vita. Egli è eterno. Lei non può essere la madre di Dio. Ed io dissi, e se io le dicessi che la vostra benedetta Vergine, che voi guardate come una dea, e se le dicessi che Dio non le avrebbe permesso di venire in cielo finché non avesse agito come quella gente di ieri sera? Disse, questo non è vero. Dissi, non mi ha detto lei che la Chiesa cattolica ha scritto la Bibbia, gli apostoli, e lei ha detto che essi erano cattolici? Io confuto ciò. Non ci fu Chiesa cattolica per 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo, fino a dopo il Concilio Niceno. Indicatemi la pagina della storia, qualsiasi cosa vogliate, non il vostro catechismo, perché esso non corrisponde alla storia. Non c'è mai stata una cosa simile. Ma dissi, la Maria, la Bibbia ha detto che Maria, la madre di Gesù, e le altre donne, coi 120, tutti dovettero salire quei gradini verso l'alto solaio ed essere riempiti con lo Spirito Santo, al punto che barcollavano come fossero ubriachi, parlando in lingue e agendo come un gruppo di ubriachi. Ecco quanto la Bibbia ha detto. Misi il dito sul versetto, dissi, lo legga. Lei disse, non voglio leggerlo, non sono tenuta a leggerlo. Dissi, non siete onesta. Ecco dove la Vergine Maria ricevette lo Spirito Santo e parlò in lingua e barcollò come una donna ubriaca. Ora se lei andrà in cielo non potrà andare con lei, perché lei dovette ricevere lo Spirito Santo. E se lei dovette fare così, essendo la madre di Gesù Cristo, quanto più lo si esigerà da lei. Lei disse, se io dovessi andare in cielo con qualcosa così, non vorrei essere in cielo. Io dissi, non deve preoccuparsene molto. Non penso che così lei ci andrà comunque, a meno che lei non cambi. Non penso che lei debba preoccuparsene tanto. Quello è precisamente lo Spirito di Dio. Ora, voi mi sarete testimoni dopo che lo Spirito Santo sarà venuto su voi. Ora, che cos'è ora questo? Che stiamo dicendo? Che cos'è essa? Chi l'ha fondata? E qual è il suo messaggio? Ora, per affrettarci, per andare solo un po' oltre, la quarta cosa, come diventiamo membri d'essa? Come ci uniamo ad essa? Vediamo di che si tratta ora. Che cosa? Come ci uniamo a questa Chiesa? Non vi unite ad essa? Non c'è modo di unirsi ad essa. Ci nascete dentro. Sono stato con la famiglia Branham 51 anni e non mi sono mai unito alla famiglia. Sono nato un Branham. E voi siete nati un figlio di Dio o una figlia di Dio. Prendiamo Giovanni al terzo capitolo solo un momento e vediamo ciò che Dio ha detto qui riguardo a ciò. Come entrate in questa chiesa? Qual è la proposta che Dio vi offre? Giovanni, al terzo capitolo, 1 a 8. Ora v'era un uomo d'infra i farisei, il cui nome era Nicodemo, rettore del Giudeo. Costui venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo, tu sei un dottore venuto da Dio. Nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù rispose e gli disse: In verità io ti dico che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Come entrate in essa? Vi nascete dentro. Leggiamo la domanda più avanti. Nicodemo gli disse: come può un uomo, essendo egli vecchio, nascere? Lo vedete, il carnale, un dottore, un grande uomo, un sacerdote anziano, aveva letto la Bibbia tutta la sua vita. Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Ora, non è quello come alcuni di questi dottori intellettuali che voi udite oggi? Gesù rispose e gli disse: In verità io ti dico che se alcuno non è nato d'acqua, come entriamo in essa? D'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Che egli sia unito in essa? Non potete unirvi in essa, dovete nascervi dentro. Non venite ad unirvi, venite a nascervi. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti che io ti ho detto che vi conviene nascere di nuovo. Il vento soffia ove gli vuole. Tu non puoi dire il suo suono, ma puoi, non sai onde egli è venuto né ove egli va. Così è chiunque è nato dello spirito. Vedete, voi non vi unite ad essa, è una cosa misteriosa. Voi siete nati dentro il corpo mistico di Cristo, ecco come vi entrate. Prima Corinzi, 12 capitolo, andiamo un po' più avanti, ne abbiamo alcune altre. Voglio cercare di presentarlo, se riuscissi possibilmente, se voi solo, so che fa caldo, ma cominciamo qui solo un minuto. Prima Corinzi, al 12 capitolo, il 13 versetto. Poiché per una stretta di mano, per un voto, io faccio voto di credere nella grande Santa Romana Chiesa. Vieni, stringi le mie mani, metti il tuo nome sul registro. Per una lettera, vieni per una lettera. Questo lo potreste leggere nell'almanacco delle anziane signore, ma non lo leggete nella Bibbia di Dio. Sì, signore, sì. Poiché in uno stesso spirito noi tutti siamo uniti, registrati, stati battezzati per essere un'organizzazione, un medesimo corpo che è il corpo di Cristo, e giudei e greci e servi e franchi, e siamo stati resi, tutti siamo stati abbeverati di un medesimo spirito. Non spirito metodista, spirito battista, spirito pentecostale, ma in uno spirito santo. Noi siamo tutti stati battezzati in questa fonte ripiena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Il ladrone morente si rallegrò di vedere quella fonte nel suo giorno. La possa io, ben capire quanto lui, lavarvi tutti i miei peccati. Un solo corpo. Come entriamo in quel corpo? Come vi entriamo? In uno stesso spirito. Siamo battezzati in un medesimo corpo. E quando siamo in quel corpo, siamo liberi, garantiti della risurrezione. Dio ha messo su di lui l'iniquità di noi tutti. non per una stretta di mano, non una lettera di chiesa, ma in uno stesso spirito, santo, giudeo, gentile, giallo, nero, bianco, siamo stati tutti battezzati in uno stesso spirito, in quel medesimo corpo, mediante il sangue del suo proprio patto. E quando vedo il sangue, passerò oltre, e siamo affrancati dalla morte, affrancati da pene, affrancati dal peccato. Chi è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui, ed egli non può peccare, nessun peccato. Siate quindi perfetti, come pure è perfetto il vostro Padre Celeste, disse Gesù. Come potete essere perfetti? Non potete esserlo, siete nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne, ma quando accettate Cristo come portatore dei vostri peccati, quando accettate Lui per fede, credete che vi ha salvati e che morì al vostro posto e presi i vostri peccati, allora Dio vi accetta e vi battezza nel corpo e non può più vedere il peccato. Come posso essere un peccatore quando sull'altare c'è un'espiazione per me? Come potrebbe un poliziotto arrestarmi in città quando le ordinanze cittadine mi danno il diritto di correre alla velocità che voglio? Non potete arrestarmi. Se il sindaco dice, reverendo Brennan, tu vai per le chiamate dei malati, raggiungi qualsiasi velocità vuoi in qualsiasi zona, mi rilascia per questo una lettera di raccomandazione, nessun poliziotto può portarmi dentro, perché il sindaco mi ha concesso fiducia che io non lo farei a meno che non si trattasse d'emergenza. E quando Dio mi ha accettato e mi ha battezzato con lo Spirito Santo, ha avuto fiducia in me che non avrei peccato volontariamente. Amen. Io non peccherei volontariamente, perciò suo figlio fece un'espiazione per me, ed io non posso essere un peccatore finché sono giustificato e che egli mi ha portato nel suo corpo. Sono redento con lui, non ciò che io faccio, ma quanto egli fece per me. Questo è l'Evangelo. Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Un famoso predicatore battista mi disse non molto tempo fa, disse, fratello Branham, Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Che cosa poteva egli fare di più che credere a Dio? Egli disse, noi crediamo di ricevere lo Spirito Santo quando crediamo. Io dissi, ma vi sbagliate onestamente. Paolo disse in Atti 19 a quei battisti, quali avevano un buon pastore lassù, un avvocato convertito. Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto. Egli disse, l'originale non dice così. Io dissi, sì che lo dice, possiedo l'emphatic diaglot, e lo dice in ogni traduzione, sia greca che ebrea. Egli disse, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto. Dissi, Abramo credette, questo è vero. Dio però gli diede un segno per cui egli aveva accettato la sua fede, dandogli il suggello della circoncisione. Proprio così, egli lo aveva accettato perché gli diede un segno che lo aveva accettato. Se voi dite di credere e ancora non avete ricevuto lo Spirito Santo, Dio non vi ha ancora suggellato, non ha avuto abbastanza fiducia per fidarsi di voi. Quando voi venite a Dio, Dio vi suggella con lo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione. Questo è il messaggio della Chiesa. Amen. Solo un altro po'. Bene. Ora, 1 Corinzi 12:13. In uno stesso spirito, noi tutti siamo stati battezzati per essere un medesimo corpo. Atti, qui c'è il modo in cui entriamo in essa. Ecco l'inaugurazione della Chiesa. Atti, al secondo capitolo, quando fu predicato il primo messaggio alla Chiesa, dopo il giorno di Pentecoste, essi furono tutti riempiti con lo Spirito Santo. Maria, tutti gli apostoli furono tutti riempiti con lo Spirito Santo, parlando in lingua e comportandosi come un gruppo di ubriachi. E quando essi stavano passando un periodo impressionante, proprio gridando e lodando Dio e barcollando sotto l'impatto dello Spirito Santo. Allora non importava se fosse domenica, lunedì, quale giorno fosse, stavano trascorrendo un tempo grandioso, proprio acclamando e andavano avanti. Ebbene, la gente eminente intellettuale diceva, costoro sono ebri di vin dolce. Ora ecco alzarsi Pietro con le chiavi del regno al suo fianco, le chiavi per lo Spirito Santo. Gesù disse, io dico che tu sei Pietro, sopra questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Di che si tratta? Una verità spirituale rivelata. Carne e sangue non t'hanno rivelato questo. Non hai mai imparato questo in un seminario? Non te l'ha insegnato qualcuno dai libri? Ma è una rivelazione, vedi? Rivelazione. Io dico che tu sei Pietro, io ti do le chiavi del regno. Tutto ciò che leghi sulla terra, io lo legherò in cielo. Tutto ciò che sciogli sulla terra, io scioglierò in cielo. Egli deve mantenere la sua parola. Il giorno di Pentecoste, chi fu il portavoce? Pietro, poiché lui aveva le chiavi. E quelli stavano ridendo di loro, dicevano, questi uomini sono pieni di vin dolce. Pietro disse, essendo questa la terza ora del giorno, costoro non sono pieni di vino dolce. Ma questo è quel che fu detto da Gioele, il profeta. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Sopra le mie serve e sopra i miei servitori spanderò del mio spirito. I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e farò prodigi di sopra nel cielo e segni di sotto in terra, ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Essi, avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro ed agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? Ecco l'incarico della Chiesa. Ora, essi volevano scoprire come si entra in questo corpo mistico. Bene, Atti, al secondo capitolo, cominciamo dal 37° versetto, il sermone di inaugurazione. Non potete cambiarlo? Non potete cambiarlo! Ascoltate, se il vostro dottore vi scrivesse una ricetta e voi la portaste in farmacia a qualche farmacista ciarlatano, sapete, lui potrebbe uccidervi con quella ricetta. Vedete, quel dottore in quella scrive una certa quantità perché lui è preparato per quello. E lui scrive tanto veleno e vi mette dentro un antidoto per uccidere tanto di quel veleno. Egli deve preparare qualcosa che sbaragli l'altro farmaco. E se quella ricetta non fosse preparata precisamente nella maniera in cui quel medico la scrive, vi ucciderebbe. E così Dio è il dottore, egli è un dottore dell'anima, è un dottore della salvezza, ed egli ha istruito un uomo nella sua propria teologia. Pietro, un uomo incolto che non sapeva nemmeno leggere il suo nome quando gli stava scritto davanti. Ma egli gli diede lo Spirito Santo e gli diede la matita per scrivere in merito alla dottrina. Perciò il giorno di Pentecoste egli scrisse la ricetta. Vediamo quello che ha scritto il dottor Simon Pietro. Vediamo qual è la vostra ricetta per la salvezza. Vediamo per che cosa essa fu compilata. Ora essi, avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro ed agli altri apostoli, fratelli, che possiamo fare? State attenti, avete le chiavi. E Pietro a loro, ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, in remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perciò che a voi è fatta la promessa, ed ai vostri figlioli, a quelli che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questa è la ricetta, non manipolatela, ucciderete il vostro paziente. Ecco che succede con parecchie di queste persone che discutono di questo Padre, Figlio e Spirito Santo. Essi stanno uccidendo tante persone spirituali, curandole con la cosa sbagliata. Una tale cosa non esiste. Nella Bibbia nessuno fu mai battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Non ci fu mai una tale cerimonia che fu mai recitata fino alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è la madre di ciò. Investigate le scritture, investigate la storia e scopritelo. Il primo ordine che fu mai fatto di Padre, Figlio e Spirito Santo fu un sacerdote cattolico. essi li aspergono. L'aspergere è stato ordinato dalla Chiesa Cattolica, madre delle prostitute. Si ritorna dritti alla prostituta. Nel Catechismo c'è scritto: è mai possibile che un protestante sia salvato? È detto qualche volta, naturalmente, perché si ammettono la dottrina cattolica. Essi non prenderanno la loro Bibbia, battezzano nome di Padre, Figlio e Spirito Santo e non hanno alcuna scrittura per quello. Dissero: ma la Chiesa Cattolica l'ha iniziato ed essi lo ammettono. Alcuni potrebbero essere salvati tramite gli ordini cattolici. Nessuna cosa simile. Nessuno fu mai battezzato in quel modo. Nella Bibbia nessuno fu mai asperso, versato o in alcun altro modo se non immergendo nell'acqua nel nome di Gesù Cristo per la remissione del peccato. Che cosa abbiamo letto poc'anzi? E vi ho detto che lo prenderemo più tardi? Che ravvedimento e remissione del peccato dovrebbero essere predicati nel suo nome. Fin dove? Solo a Gerusalemme, ai Giudei? A tutte le nazioni, tutto il mondo, cominciando a Gerusalemme. Ora, il dottor Simon Pietro ha compilato la ricetta. Che ne è di voi, dottori, che cercate di mettervi qualcosa? Non aggiungetevi nulla. Prendetela così com'è. Questo è l'incarico della Chiesa. Ecco come entrate in essa, col ravvedersi ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. È una promessa che riceverete lo Spirito Santo. Ora, ecco cosa ha detto la Bibbia. Battezzati nella Chiesa, battezzati nella Chiesa. Leggiamo Galati 3,26, solo un minuto. Non ne abbiamo che solo uno, altri due, altre tre cose qui, poi noi dovremo concludere. Ora leggiamo qui in Galati, al terzo capitolo, se qualcuno vi arriva prima di me, lo legga.
Go ahead.
Vai avanti. Galati 3,26. Forse avrei potuto leggerlo, averlo scritto sbagliato qui. Allora, può darsi che sia Colossesi. Leggiamo Colossesi. Io so dove stavo arrivando. Vediamo se è Colossesi 3,26. No, non c'è 3,26. Cos'è quell'ora? Galati 3,26. Qui, eccolo, proprio così. Continua a leggere, sorella. Galati 3,26, già che hai cominciato. Eccolo, 26, 27 e 28. Ora ascoltate attentamente. Perciò che tutti siete figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo avete vestito Cristo. Non vi è né giudeo né greco, non vi è né servo né libero, non vi è né maschio né femmina, perciò che voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Come entriamo in questo corpo? Come l'abbiamo fatto? Battezzati per lo Spirito Santo nel corpo di Cristo Gesù. Ora, un'altra cosa che il messaggio della Chiesa è, come entriamo nella Chiesa? È attraverso la santificazione. E la santificazione, Ebrei 13, 12 e 13. Gesù soffrì fuori della porta affinché potesse santificare il popolo col suo proprio sangue. Ora, Efesini, andiamo qui, dobbiamo leggere questo. Efesini 5, 25. Rapidamente ora, Efesini 5, 25. Bene, ci siamo. 5, 25. No, ho ancora la cosa errata. Non l'ho segnato giusto qui, vediamo. Perciò, predicatori e sacerdoti, oh sì! Poco fa stavo annotando questo molto in fretta, quindi deve essermi venuta in mente l'errata. Oh, ho preso la pagina sbagliata. Eccola, amen, sì. Bene, Ebrei 12 e 13. Gesù soffrì fuori della porta affinché potesse santificare il popolo col suo proprio sangue. Perciò, gente, ecco come facciamo parte della Chiesa, col ravvedersi, con l'essere battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei nostri peccati e una promessa che riceveremo il battesimo dello Spirito Santo. Perciò non c'è nessun predicatore che possa stringerci consacrarci in essa. Non c'è sacerdote che possa consacrarci in essa, ma noi nasciamo in essa tramite il Re del Regno Messianico. Amen. Ora, solo questo. Posso prendere quest'altro? Qui è dove sono arrivato. Quanti resteranno con me solo alcuni minuti di più? Capite? Sono le 9:30 e oltre. Ora, possiamo noi andare in cielo senza la Chiesa? Porterò solo un paio di commenti su questo, perché ne ho circa una dozzina annotati qui, come vedete, ma io solo una cosa, affinché potessimo sapere. No, Signore, non potete andare in cielo senza essere un membro di questa Chiesa. Ora, per prima cosa, in Giovanni 3:5, Gesù disse: se alcuno non è nato d'acqua e di spirito, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, e allora voi sarete nati dallo Spirito. Nato d'acqua, nato dallo Spirito. Se alcuno non riceve questo, non può neanche entrare nel regno del cielo. Non può neanche vedere il regno del cielo. Dunque, se siete nati d'acqua e di spirito, siete nella Chiesa. Se non siete nati d'acqua e di spirito, non siete nella Chiesa e non potete vedere il regno del cielo. È convincente per voi questo? È esattamente giusto. Ora, sapevate, voi dite, ebbene, fratello Branham, io credo. Beh, sentite, e non ho ricevuto lo Spirito Santo. No, voi non credete ancora. State solo credendo alla fede. Avete speranza. Perché in 1 Corinzi, il 12° capitolo, e al 3° versetto, afferriamolo proprio in fretta, mentre ci siamo vicini, se volete. 1 Corinzi 12, il 12° capitolo e il 3° versetto, e lo prenderemo proprio in fretta e leggeremo questo qui e vedremo quello che il Signore ha in questo per noi. 1 Corinzi 12, bene, è il 3° versetto. Perciò io vi fo a sapere che niuno parla per lo Spirito di Dio, dice Gesù, essere anatema. E niuno può dire Gesù essere il Signore se non per lo Spirito Santo. Voi non conoscete nulla adesso fino a che non abbiate ricevuto lo Spirito Santo. Dite, accetto Gesù Cristo come mio personale Salvatore. Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? In caso contrario, non potete nemmeno chiamare Lui il Signore, perché Egli non è Signore. Egli è un essere storico che voi, per fede, avete accettato. Ma quando Egli è venuto dentro di voi, tramite lo Spirito Santo, è vostro Signore. Nessuno può chiamare Gesù Signore se non per lo Spirito Santo, finché siate generati dallo Spirito di Dio e lo Spirito Santo è in voi. Allora, se lo siete nati in questo regno e siete parte della Chiesa. Allora siete chiamati fuori. Lo capite? Bene. Ora, può la vita uscire da un grano turco senza che quel grano turco abbia vita in sé? Se un granello di grano turco è messo dentro il suolo, uno è germinato e l'altro non è germinato. Quello che non è germinato può vivere ancora? In nessun modo. Non c'è nulla in esso. Benché materialmente con esso si faranno dei buoni, proprio dei fiocchi di grano turco, buoni quanto si faranno dall'altro. Si farà del pane di grano turco, proprio buono quanto l'altro. In base al guscio, l'uno sembrerà essere tanto buono quanto l'altro, ma se non ha vita in sé, non può risorgere. Un uomo che è un bravo uomo può essere un buon membro di chiesa quanto un cristiano. Un uomo che è un bravo uomo può essere un buon cittadino quanto un cristiano. Un bravo uomo, uomo morale. Ma quando egli muore, rimane così, a meno che non sia nato di nuovo dallo Spirito di Dio. Perché ogni cosa che ha avuto un principio ha una fine. Dio è il solo essere che è eterno, perciò col ricevere la sua vita noi siamo una parte di Dio. Gesù disse, io darò loro vita eterna. La parola greca là è zoe, significa la vita propria di Dio. È il solo modo che voi possiate mai vivere nuovamente e avere vita eterna, che è la vita di Dio, perché la vostra vita perirà, ma la sua vita sarà risuscitata di nuovo, perché Dio è eterno e voi avete vita eterna e potete morire più di quanto possa morire Dio. Chi crede in me ha vita eterna, ed io lo risorgerò nell'ultimo giorno, lo risorgerò di nuovo, la vita eterna che è in lui risorgerà. Ora, possiamo entrare in cielo senza essere nella Chiesa? Non potete essere nella Chiesa finché non siete nati di nuovo. Non potete andare in cielo fin quando non siete nati di nuovo. Se siete nati di nuovo, siete nella Chiesa. Quindi non potete andare in cielo finché non siete un membro di questa Chiesa. E non potete essere un membro finché non siete nati in essa. E ora lasciate che vi tolgo un po' il respiro. E non potete essere un membro a meno che Dio non vi abbia chiamato ad essere un membro. Ora, quanto felici dovreste essere per questo, poiché eravate predestinati avanti la fondazione del mondo. E il vostro nome... I vostri nomi furono scritti nel libro della vita dell'agnello, il libro della Chiesa, avanti la fondazione del mondo. Questa è la Bibbia. La Bibbia ha detto, l'anticristo, le organizzazioni, la Chiesa cattolica con le altre organizzazioni, sedurranno tutti sopra la faccia della terra, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello, avanti la fondazione del mondo. Gesù disse, tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. Questa è la sua stessa parola. Non ciò che voi avete fatto, ma quel che Lui ha fatto. Stabiliamolo un minuto. Andiamo ad Efesi, il primo capitolo, proprio in fretta. Ascoltate questo. Questo è Paolo. Ora, egli doveva arrivare fino alla perfezione con questa Chiesa. Paolo sta indirizzando questo ai cristiani. Quanti cristiani ci sono qui? Vediamo la vostra mano. Bene, questo non è per bambini. Ora, questo è per coloro che possono mangiare carne. Ora, il primo capitolo, osservate a chi egli la indirizza. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, non tramite l'ordinazione del vescovo, non tramite l'organizzazione, apostolo, uno che è inviato, per la volontà di Dio, ai santi, cioè i santificati o santi, che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. A chi sta rivolgendo ciò? A coloro che sono già nella Chiesa. Quando voi siete in Cristo, siete nel suo corpo. Esatto? Quindi siete membri della Chiesa. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e il Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Come lo fece Lui? Che cosa fece Lui? Essi avevano raggiunto il Giordano, passarono nella terra promessa ed erano seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Eccolo, ci ha benedetti con benedizioni celesti, l'insegnamento della parola, come la Chiesa, i chiamati fuori che sono in Cristo Gesù, poiché siamo seduti insieme nei luoghi celesti, come la Chiesa quando siamo nati in Cristo Gesù, i santi, i chiamati fuori. Oh, mai! A qualcuno di voi egli è in grado di insegnare qualcosa? Ebbe molti problemi con i Corinzi, ma non con questa Chiesa. Egli poteva insegnar loro grandi cose. Bene? Benedetto sia il Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni... Ricordate i miei ultimi due messaggi? D'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Sentite, lasciate che quest'ora vi scuota. In Lui ci ha, tempo passato, eletti. Nell'ultimo risveglio, L'ho letto giusto? In Lui ci ha Dio eletti avanti la fondazione del mondo, prima del mondo. Guardate qui, avanti la fondazione del mondo, a ciò che siamo santi ed irreprensibili nel suo cospetto in carità, avendoci predestinati. Che cosa abbiamo fatto? Nulla! Ciò che Egli ha compiuto è quello che io sto osservando. Quando l'ha fatto, ci ha eletti. Ha messo i nostri nomi sul suo libro della Chiesa, per essere un membro di questo corpo mistico prima che il mondo avesse mai inizio. E ci ha predestinati ad adottarci per Gesù Cristo a se stesso, secondo il suo proprio beneplacito della sua volontà. Se riuscirai, devi essere in quella chiesa, fratello, perché Egli viene per una chiesa. Che genere di chiesa? Una chiesa che sia senza macchia né ruga. Come possiamo essere così? Con l'essere morti in Cristo, battezzati tramite lo Spirito Santo dentro il suo corpo mistico e l'espiazione del sangue del Figlio di Dio che giace là per noi ogni ora del giorno, trovata irreprensibile. Questa è la Chiesa, senza macchia né ruga. Egli ci ha scelti in Lui e ha messo i nostri nomi sul suo libro. La Bibbia ha detto che Gesù Cristo era l'agnello ucciso 1900 anni fa. Quanto tempo fa? L'agnello ucciso fin dalla fondazione del mondo. Quando Dio, nella Bibbia, la parola in Genesi, Genesi 1, è detto, nel principio Iddio, prendete quel nome Iddio in ebraico e vedete ciò che significa. È compitato El Elah Elohim, che significa l'onniesistente da sé, l'onnisufficiente, il potente. Non c'era nulla prima di costui, non c'era aria, non c'erano stelle, non c'era umidità, non c'era atmosfera, non c'erano atomi, non c'erano molecole, non c'era nulla prima di costui, era il Dio, l'Eterno. E in Lui vi erano attributi d'essere un Salvatore, d'essere un Padre, d'essere Dio. Là allora Egli non era Dio, Egli era Dio, ma non c'era nessun altro, nessuna adorazione. Così Dio significa un oggetto d'adorazione e non c'era nulla che lo adorasse. Quindi c'erano attributi in Lui di essere così, di essere un Salvatore, di essere un guaritore, di essere tutte queste cose che Egli è. Perciò per prima cosa Egli creò. Ora, alcuni di voi vogliono sapere in merito alla mia versione dei fatti della Genesi. Dio disse, facciamo l'uomo. La prima cosa che creò furono gli angeli perché l'adorassero. Allora Egli divenne Dio. Poi quando disse, facciamo l'uomo alla nostra propria immagine, che genere d'uomo fece? L'uomo di spirito. Poi quando fece quell'uomo, gli diede il controllo. Poi egli formò l'uomo dalla polvere della terra. Dopo egli cadde, allora egli divenne un salvatore, un Dio, poi un salvatore. Il peccato provocò l'infermità, allora egli divenne un guaritore. Alleluia! Non c'è nulla di sbagliato. Egli sapeva tutto a riguardo, avanti che il mondo fosse mai formato. Egli sapeva che stasera avremmo avuto questa riunione. Conosceva ogni moscerino che mai sarebbe stato sulla terra e quanto seguo avrebbe prodotto e quante volte avrebbe battuto gli occhi. Egli è l'Iddio infinito. Conosce tutto. Amen. Non siete lieti stasera che il vostro nome sia sul libro? Che meraviglioso pensiero sto pensando riguardo ad un grande uccello chiazzato. Si racconta che il suo nome sia narrato sulle pagine della santa parola di Dio. Tutti gli altri uccelli si affollano attorno adesso. Esso è disprezzato da tutti gli altri. Qual era questo uccello piazzato? Non sono d'accordo con quel tale che disse che ciò fosse errato. Qual era l'uccello piazzato della Bibbia? Non era Israele, come si dicono che fosse. Era la Chiesa di Gesù Cristo. Che cosa facevano come offerta del peccato? Prendevano una tortora, a una staccavano la testa e la mettevano capovolta e versavano il sangue sulla compagna vivente e liberavano la compagna. E la compagna spersa e col sangue del compagno morto andava attraverso la terra spargendo qua e là mentre sbatteva le ali e il sangue schizzando sulla terra gridava: Santo, santo, santo al Signore! Santo, santo, santo al Signore! Era un simbolo di Cristo e il grande uccello chiazzato è la Chiesa che è stata chiazzata dal sangue del suo compagno morto, il Salvatore, Gesù Cristo. E oggi lei attraversa il mondo, sbattendo le ali, gridando: Santo, santo, santo al Signore. Amen. Sono così lieto di conoscerla. Sono così lieto che il mio nome sia sul libro di lei, messovi non per mia bontà, no Signore, non ci sarei mai stato, né per la vostra bontà, ma mediante la bontà e le misericordie di Dio che avanti la fondazione del mondo mise i nostri nomi sul suo libro. Qual è l'identificazione della Chiesa? Che cosa lei deve essere? Che cos'era lei? Che cos'è essa? Il gruppo dei chiamati fuori. Chi l'ha fondata? Gesù Cristo. Non un vescovo, non la Chiesa Cattolica, non la Metodista, non Lutero, non Wesley. No, Signore, chi l'ha fondata? Gesù Cristo. Qual è il suo messaggio? Ravvedimento, battesimo in acqua, battesimo dello Spirito Santo, guarigione divina, salvezza. Come diveniamo un membro d'essa? Nascendovi dentro. Possiamo andare in cielo senza essa? No, Signore, perché coloro che sono morti in Cristo, Dio li condurrà con Lui e non nessun altro fuorché quelli che sono morti in Cristo. Gesù viene per quelli che sono morti in Cristo. Efesini, capitolo 4, disse che credo che sia Galati al quarto capitolo, disse che coloro che sono morti in Cristo, Dio li condurrà con Lui. Coloro che sono morti in Cristo, Dio li condurrà con Lui. Ora, perciò, lei è un gruppo di chiamati fuori, un corpo mistico. Cristo l'ha messa in ordine. Prima di morire, egli parlò della venuta di essa. Disse: verrò e sarò re su questo dominio. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più. Voi però mi vedrete. Voi non avrete nulla a che fare col regno del mondo. Ecco perché si trovano in una tale confusione chiamata Babilonia. Uno, bene, benedetto Dio, io sono presbiteriano. Benedetto Dio, io sono metodista. Benedetto Dio, io sono... Benedetto Dio, io sono un cristiano. Amen. Ecco, come so di esserlo? Questi segni seguono il credente, capite? Ecco la vostra tessera di identificazione. Non dire, aspetta un minuto, credo di avere la mia tessera d'associazione. No, non ne ho alcuna, la mia è lassù. Potrei perdere questa qua giù, ma egli mi ha detto, prima che avesse inizio il mondo, egli mi diede la mia tessera di identificazione per chiunque sia entrato nel regno. Essa è custodita in cielo, così gli atti ufficiali sono in regola. Sono tanto lieto. Io, qualcuno ha detto, io ho cercato Dio. Questo è il contrario alla Bibbia. È Dio che vi cerca, non voi che cercate Dio. Dio andava su e giù per il giardino d'Eden, gridando: Adamo, dove sei? Non Adamo che gridava: Dio, dove sei? Era Dio che gridava: Adamo, dove sei? Oh, sono tanto lieto di essere un membro di lei. Voi no? Sono tanto lieto di questa grandiosa Chiesa. Mi dispiace d'avervi tenuto così a lungo, ma credete in questa grandiosa Chiesa? Credete in essa? Credete che sia il corpo mistico? Ora, voi, gente cattolica, la sola cosa che dovete fare per essere un membro d'essa è di accettare Gesù Cristo ed essere nati dallo Spirito. Voi, battisti, voi, metodisti, presbiteriani, luterani, qualsiasi cosa siate, sentite qui. Non pensate che io appoggi i pentecostali. Ci sono tanti pentecostali rinnegati quanti ce ne sono in qualunque altra chiesa. È esattamente così. Costoro vi entrano solo per nome e professione, è tutto, ma non hanno possesso. Proprio così, poiché quando nascete dallo Spirito divenite una nuova creatura e Dio allora comincia ad occuparsi di voi come figli e siete condotti dallo Spirito di Dio. Non importa a quale organizzazione appartenete, quella è solo un piccolo vecchio ordine mondano che passerà via, ma siete un membro di questo grande mistico corpo di Cristo? Se non lo siete, potete riceverlo stasera, mentre chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Mentre ora stiamo riflettendo, ci sarebbero qui alcuni che vorrebbero alzare la mano e dire: Dio, alzo la mano a te, rendimi stasera un membro di quella chiesa, dammi la nascita che mi spetta. M'hai chiamato, Signore? Allora voglio essere un membro di quella chiesa. Sono membro di una di queste organizzazioni terrene, ma non ho l'esperienza, non ho la potenza di cacciare i demoni e compiere queste cose che tu hai detto che accompagnerebbero il credente. Non l'ho ancora ricevuto, Signore, e tu hai detto che i segni accompagneranno. Accompagneranno significa tu lo farai. Dammi la potenza, Signore. Dio ti benedica, Dio ti benedica, e te, tutti voi che avete alzato le mani, Dio vi benedica e vi dia quella potenza per essere un membro di questa grande chiesa, la chiesa di Gesù Cristo. Qualcun altro, prima che offriamo la preghiera. Dio ti benedica, signorina, Dio ti benedica, sorella, Dio ti benedica. Sì, vedo le vostre mani là, molto in fondo. Dio ti benedica di qua. Vedo la tua mano, figliuolo. Vedo le tue mani qui, fratello. Sì, Dio ti benedica. E te, piccolina là, una ragazzina, Dio ti benedica. Qualcun altro, alza solo la mano. Dio benedica questa sorella seduta qui. Voglio essere un membro. Voglio avere il suo sangue su di me stasera, mentre esco da questo edificio. Sì, che possa uscire e la mia vita gridi santo al Signore. Dio ti benedica là in fondo, figliuolo. Dio ti conceda le benedizioni. Qualcun altro ora alza la mano. Qualcun altro dica: Dio, sii mi misericordioso. Se desiderate accostarvi all'altare per una parola di preghiera, mentre cantiamo questo cantico, vieni a casa. Vieni a casa, tu che sei stanco, vieni a casa. Se avete dubbi circa le vostre condizioni, vi invito a venire a pregare. Mentre preghiamo, teneramente e dolcemente Gesù chiama, chiama te. E me, guarda i portali e gli aspetta e veglia, veglia per te. Stanco, vieni a casa, seriamente, dolcemente Gesù chiama, chiama, oh peccatore, vieni a casa. Canticchiamolo ora, perché dovremmo indugiare. Una signora anziana è venuta avanti per la preghiera. Ci sarebbe qualcun altro al quale piacerebbe accostarsi e pregare per un po' stasera? Benché abbiamo peccato, egli a mercé perdono, perdono per te e per me. Vieni, vieni a casa, vieni.
Voi, piccolini, vorreste spostarvi un po' in giù da quella parte? Signorine, venite qua, spostati in giù da quella parte, figliuolo.
Che sei stanco, vieni a casa. Seriamente, dolcemente Gesù chiama, chiama, oh peccatore, vieni a casa, vieni a casa. Vieni a casa, tu che sei stanco, vieni a casa. Seriamente, dolcemente Gesù chiama, chiama. Peccatore, vieni.
E se sapeste che domani a quest'ora la nazione esploderebbe? Viviamo in un tempo spaventoso. Oggi non potete porre le speranze in nulla all'infuori di Cristo. E perché rischiereste? Perché rischiereste quell'anima che Dio ha acquistata tramite il sangue del suo stesso figlio? Perché non dareste a Lui la vostra vita? Cosa potreste perdere? È tutto da guadagnarci! Voi dite, beh, io non credo in questo! Bene, la Bibbia ha detto che sei uno stolto. Perché vorreste? Nella Bibbia il ricco non lo credeva. Quando il sole stava tramontando, lui era allegro e spensierato. Quando il sole si levò, si trovava all'inferno. Perché correreste il rischio come quel tizio? Perché non venite avanti? Date la vostra vita a Cristo. Sia, non vi sto ammonendo, non vi sto minacciando. Sto solo mettendo i fatti innanzi a voi. Se non siete nati di nuovo, lo mancherete. A che v'è servita la vita? Proprio come tutto un mucchio di delusioni. Perché non venite a trovare qualcosa che è eterna? Afferrate qualcosa che è reale. Mentre cantiamo di nuovo, ci sono qui attorno tre o quattro. Non vorrete pure ancora una volta?
Seriamente, dolcemente, Gesù chiama, chiama, oh peccatore, vieni a casa. Vieni, vieni.
E la vostra anima, forse non lo sentirete mai più in quel modo.
Tu che sei, convieni a casa.
Ehi, ragazzini, vorreste venire tutti qui, avvicinarvi quassù? Seriamente, dolce, vieni qui, figliuolo.
Gesù chiama, oh peccatore,
vieni proprio qui, figliuolo.
Vieni a casa, vieni a casa. Non volete decidervi? Casa. Tu che sei stanco, vieni a casa. Vieni proprio qui, figliuolo. Vieni qui, mettiti nella mia sedia. Siediti nella mia sedia. Mentre Gesù chiama, chiama. Oh, peccatore, vieni. Voglio farvi una domanda. Non volete avere più nulla a che fare con lui? Lo respingerete? Direte come Pilato: portatemi dell'acqua, mi laverò le mani di questa riunione. Non potete fare così. È sulle vostre mani. Non solo è sulle vostre mani, è sul vostro cuore, è sulla vostra coscienza. Dovrete vivere con questo per il resto della vostra vita. Non cercate di lavarlo via. Finirete come fece Pilato, prima o poi commetterete suicidio, cercando di toglierlo dalle vostre mani. Non fatelo, venite ora. Un momento ancora, e mentre chiamiamo, fate venire alcuni uomini, buoni fratelli cristiani, alcuni di voi ministri con questi uomini, alcune di voi sorelle che sanno come parlare alle persone. Venite, inginocchiatevi, pregate semplicemente con loro, mostrate loro che vi interessate di loro mentre ora veniamo. Vieni a casa, casa. Fratello Neville, se vuoi, conduci il servizio. Stanco, vieni a casa. Seriamente, dolcemente, Gesù. Chiama, oh peccatore, vieni a casa. Chiniamo tutti i capi ora per la preghiera. Chiniamo i capi ora e preghiamo. Signore, noi portiamo a te questi pentiti. Possa il tuo spirito, Signore, accendere il fuoco nei loro cuori, dando loro il desiderio profondo e di più, affinché si possano vedere Gesù Cristo, loro Salvatore, che versò il sangue e morì per loro, per farli creature nuove. Concedilo, Signore. Sappiamo che la Scrittura ci ha dato il giusto modo di crederti. Sappiamo che in nessun modo tu caccerai costoro che sono venuti. Tu hai fatto una promessa, le tue promesse sono vere. Chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà mai in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Ai giovani e ai vecchi, dai loro in egual misura, Signore, del tuo Spirito Santo. Concedilo, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù e per amor suo. Casa, vieni a casa, tu che sei stanco. Ente dolcemente Gesù chiama, oh peccatore, vieni a casa. Tutti in preghiera ora, solo un momento. che confessino il loro peccato.